nostri soldati che scappavano dal fronte perché là non avevano più nessuno che li comandava, dovevamo nasconderli. E le donne sono state le prime. Io dico che le donne sono state le prime partigiane.
Benvenute, benvenuti e benvenute. Io sono Elena Canovi e questo è Giacomina, una serie speciale di Shirley, il podcast sui libri cacciavite. Quelli che lasciano chi legge con un mucchio di viti in mano e pezzi da riassemblare, smontano idee e danno gli strumenti per crearsene di nuove, magari modificando solo leggermente quelle di prima, o proprio buttandole all'aria.
Giacomina è nata a Roncolo, quindi è Roncolo dei Quattro Castelli, è cresciuta in campagna e poco prima della guerra finisce a San Martino in Rio, a Castellazzo, al confine, e lì appunto insomma vive la sua esperienza partigiana che però è l'esperienza di una giovane donna già molto consapevole. Giacomina è, a volte c'è questo mito dei giovani ragazzi che capiscono cosa è giusto o sbagliato, certo c'è questo, ma Giacomina aveva anche un imprinting politico forte. Giacomina sapeva quello che faceva, veniva dalla famiglia comunista, veniva dalla famiglia antifascista da sempre, sapeva che l'impegno era giusto perché era dalla parte giusta, ma anche perché era proprio un impegno politico in una certa direzione, e lo svolge durante la guerra con il vigore che chi la conosce ha tuttora.
Il giornalista Adriano Arati ci introduce a questo nuovo episodio, portandoci all'inizio della guerra nel 1940. Giacomina allora lavorava come mezzadra e si spostava in bicicletta sotto gli aerei che bombardavano dal cielo. E la sua resistenza inizia subito, come racconta pagina 47. La mia resistenza vera e propria è cominciata che avevo circa 15 anni. Volevo essere antifascista, ne ero convinta fin dentro le ossa, ma sul come non avevo le idee molto chiare. L'occasione arriva quando due ragazzi, Dante Ficarelli e Nando Prandi, la coinvolgono nel Soccorso Rosso, come possiamo sentire dalla sua viva voce, quando l'ha raccontato a me e mia zia Lidia Ceccarelli.
Il fascismo ti aveva colpito sotto tutti i sentimenti, le questioni materiali, le questioni morali, tutto, cioè non lasciava scampo per nessuno. La più grave era che se non avevi la tessera non lavoravi. Molti insegnanti hanno dovuto, che erano quelli che magari pensavano di più o che erano contro, sono rimasti senza lavoro, infatti quelli esiliati che hanno vissuto, c'è un libro di Amendola che descrive tutta la sua vita come esiliato, cioè fuori in Italia, ma e che viveva con, quindi il suo padre era stato un senatore, però lui non aveva da mangiare, erano là e ci arrivava il Soccorso Rosso. E questa è stata la mia prima battaglia, che due miei amici mi avevano chiesto se li aiutavo a fare qualcosa, perché io, essendo in una famiglia di antifascisti, naturalmente avevo già assorbito molte cose che racconterò dopo, il contrasto sempre che c'era tra quello che mi insegnavano a scuola e quello che invece imparavo a casa mia. Sì. Questi due miei amici, poveri, sono tutti e due i nomi su una lapide a Cosa Casina, che sono morti durante la guerra di liberazione.
Oh,
sì, vale. Tutti e due, sì. Quindi, ci sono andata, mi sono sentita male quando li ho visti. Beh, e quindi io ero piccola, però non ricordo di avere, non ho mai avuto una bambola. Io ero sempre in mezzo dei grandi, perché i miei fratelli erano tutti più grandi, e c'erano anche gli amici che venivano nella stalla. Le serate della stalla ne sento nostalgia anche adesso, perché lì si parlava di tutto. E io in mezzo a questa gente molte volte dormivo, ma molte volte ascoltavo. E quindi io quando mi hanno chiesto di andare a prendere queste buste in alcune case, loro si andavano in bicicletta, che bello, andavo a fare un giro in bicicletta. E quindi andavo a prendere queste buste, però solo dopo il libro di Amendola ho capito l'importanza del Soccorso Rosso, di questi 2 soldini che davamo alle famiglie che avevano dei bambini, perché molti erano in Francia
Gli
scappati,
uomini.
gli uomini sì, e a casa c'erano le famiglie e la fame. Però. E quindi questo mi sono sentita importante, che questi 2 ragazzi cercassero proprio me, che non venivano dai miei fratelli. E queste emozioni le ricordo benissimo, molto. E in particolar modo i racconti della stalla.
Quanti anni avevi quando hai cominciato a fare il Soccorso Rosso,
Avevo
portare?
12 anni,
Mamma mia, una bimba,
12-13 anni,
una
sì, ma
ragazzina.
andavo in bicicletta, ero piccolina, non arrivavo alla sella,
No,
andavo sui pedali.
pensa,
Guarda.
pensa.
Ma queste cose le ricordo con una felicità incredibile, perché veramente quello che mi sentivo più grande,
Sì.
cioè i miei fratelli sei tutti molto più grandi, mi sembrava di raggiungerli
Sì,
a fare queste cose
importante.
che loro non sapevano, come dico che ho capito l'importanza di questo lavoro, piccolo, piccolissimo lavoro, dopo che ho letto il libro di Amendola. Però allora per me era già una felicità immensa proprio.
Sì.
Abbiamo appena incontrato il secondo libro cacciavite di questa storia, che, secondo quanto ricostruito da Lorena Carrara ed Elisabetta Salvini, biografe di Giacomina, è Un'isola di Giorgio Amendola del 1980. È il libro che ha permesso a Giacomina di rendersi conto di ciò che aveva fatto, quello che ha ribaltato il suo punto di vista, che l'ha portata a una rinarrazione di se stessa e della propria storia. Ed è grazie a questa nuova consapevolezza che, negli anni 90, si aprirà una fase nuova della sua vita. Ci arriveremo agli anni 90, ma rimaniamo qua adesso, nel racconto della guerra, perché intanto è arrivato l'8 settembre 1943.
E poi lì c'è scritto il perché è nata la lotta di liberazione. Non è caduta dal cielo e nemmeno una notte ci siamo svegliati e abbiamo detto domani mattina facciamo la guerra civile. È nata proprio perché l'Italia era nelle mani di nessuno. Da una parte c'erano i tedeschi, che prima erano amici, dopo sono diventati nemici. In Sicilia c'erano già gli americani che erano sbarcati e quindi erano già padroni di un pezzo d'Italia. Il re era scappato. Noi eravamo una fascia bellica perché i tedeschi avevano fatto una linea di sostegno, no? Che andava da Ancona a Lucca, quindi attraversava tutta l'Italia, andava dal mare al mare. E Hitler aveva dato ordine che il suo esercito non avrebbe mai dovuto indietreggiare di lì. E quindi l'Emilia siamo stati disgraziati perché eravamo in una zona bellica, una zona martoriata,
Infatti quasi
perché
tutti.
il fascismo qui si era ricomposto. Perché Mussolini non l'ha mica buttato giù i partigiani, Mussolini l'ha messo in minoranza il suo gruppo che lo sosteneva. E quindi quando i tedeschi sono venuti in Italia come invasori, avevano bisogno di un piede a terra, di qualcosa per appoggiarsi, e Mussolini ha accettato e ha creato la Repubblica di Salò, una repubblica che non è stata riconosciuta da nessuno, neanche da Franco, in Spagna, che aveva appena fatto la guerra civile. Quindi noi eravamo proprio nel punto di battaglia e i nostri soldati che scappavano dal fronte, perché là non avevano più nessuno che li comandava.
Come il
Quelli che
nonno.
riuscivano ad arrivare vicino a casa, dovevamo nasconderli. E le donne sono state le prime. Io dico che le donne sono state le prime partigiane, ma non come politiche,
Sì.
ma come mamme, come un atto d'amore veramente verso i nostri fratelli, i nostri figli e così. E il dramma è stato dopo la guerra, anche questo, perché tutte le donne hanno dato un aiuto. Ma nessuno voleva dire, oh, ma me godè da maniera una volta, la maniera, la pasta sotto a Camilla, che non capiva che da, quello che faceva. E dopo molte non volevano essere citate come il mattino dell'8 settembre, che è stato il giorno più cosa. Quindi il re era già scappato, l'abbiamo già detto,
Sì,
e
sì,
così
sì.
via, con i suoi generali. Quindi l'esercito era allo sbaraglio, l'Italia era in mano a nessuno, la parte centrale dell'Italia. Quindi le donne sono state le prime, non ci hanno pensato un minuto, hanno cominciato a aiutare questi soldati. Bisognava svestirli e darci dei vestiti comuni, in modo, perché i tedeschi, se vedevano una divisa, caricavano e portavano in Germania. E purtroppo tanti sono stati presi. Io quel mattino lì ero a accompagnare la padrona del nostro fondo a Rubiera, perché la ferrovia era tutta interrotta, e ce n'era un pezzo buono, perché andava a cercare suo marito, che era ancora ferito. E io, con il cavallo e un baracchino, che non so, avevo portato questa donna. Quando sono stata a Rubiera, alla stazione, ho cominciato a vedere questi ragazzi che si buttano fuori dai finestrini, perché nelle portiere regolari c'erano già i presidi tedeschi, che li prendevano e li portavano in Germania. Infatti li caricavano direttamente. E quindi, quando io sono tornata indietro, che abitavo in campagna, vedevo questi ragazzi che scappavano, che si nascondevano, e così. E quando sono arrivata a casa, ce n'era anche a casa mia, e noi ci siamo impegnate subito a svestirli e a darci questo aiuto. Non eravamo consapevoli di quel che si faceva, perché è inutile dire che eravamo, no, 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 non sapesse. Noi aiutavamo solo i nostri ragazzi, e questo è solo l'amore delle mamme. E quindi non capivamo neanche che ci mettevamo contro l'esercito più potente d'Europa, i tedeschi, perché i tedeschi erano ancora molto, molto efficienti nel 1943, quando l'Italia ha dichiarato l'armistizio. E quindi non è stata una cosa consapevole, nessuno ce l'aveva detto. Dopo no, dopo, ma molti ragazzi che venivano a casa erano già degli antifascisti, alcuni, e avevano già le idee chiare, hanno cominciato a organizzare questo aiuto che noi davamo, e poi scappare, perché non potevano stare in cantina o nel soffitto per un'eternità. E hanno cominciato a scappare in montagna, e questa è stata una zona che ha accolto moltissimi gruppi di partigiani, Castelnuovo Monti e anche più su verso il Crinale. E quindi questo ha visto questi ragazzi che di notte venivano su e dormivano dove potevano, nelle stalle. Quindi era un esercito molto, molto disastrato, povero, però con molta fede, con molta voglia. Poi per loro era questione di vita o di morte, o andare in Germania, oppure, quindi, cioè, l'aspetto importante è nato subito, perché lì un giovane di 17-18 anni, perché erano tutti gli ultimi che richiamati, che o vai in montagna o hai il rischio, o vai con la Repubblica. Lì non c'è poca scelta, o da una parte o dall'altra. Oramai era 3 anni che eravamo in guerra, e la gente era anche stanca di fare la guerra. E Quindi la lotta clandestina, ci tengo a dire queste cose perché non deve essere un fatto, è nato un fatto di necessità per tutti questi giorni, per questi giovani. E infatti il rischio l'avevano anche così, perché per esempio noi qui in montagna abbiamo dei disastri, quello che è successo a Cervarolo, quello che è successo anche in altri porti, a Marzabotto per esempio, che domani vanno a commemorare tutti quei 700 persone massacrate dai tedeschi.
Durante la Resistenza, Giacomino è stata una staffetta, ha cioè trasportato armi, beni e messaggi attraverso la provincia di Reggio Emilia, sempre muovendosi in bicicletta e organizzando attività di raccolta di cibo e vestiti da portare ai partigiani nascosti in montagna. Ha agito senza un nome di battaglia, senza, come ci tiene a ribadire, fare nulla di eroico, ma rischiando comunque costantemente di essere arrestata, torturata e uccisa, come racconta lei stessa.
La Repubblica di Salò non aveva nessuno ci credeva più oramai, era proprio nato, Mussolini si era prestato, ma non aveva nessun potere, erano i tedeschi che li comandavano. Quindi noi sapevamo che dovevamo combattere l'esercito tedesco. E a me invece piaceva molto la clandestinità, perché all'inizio non sapevamo come comportarci, perché io sono sempre stata in pianura, quindi non avevamo nome di battaglia, niente. Io ero la Giacomina e basta. Però raccoglievamo, un Natale abbiamo dato una parola d'ordine di fare qualcosa da mangiare per i partigiani. Però delle cose che potessero durare, i biscotti per
Perché erano
esempio.
proprio tutti in montagna i
Sì,
partigiani, erano
sì,
nascosti
erano tutti in
in
montagna.
montagna.
E uno di Arceto, un birocciaio, sai che allora non c'erano camion, non avevamo macchine, non avevamo niente, aveva il cavallo e un biroccio. È venuto, il punto di riferimento era casa mia. Che tutti chi voleva fare qualcosa per
Da mandare su
da
per i
mandare
beni.
su lo doveva portare a casa mia. Allora, l'unica scatola che poteva andare bene per impacchettare era le scatole delle scarpe e la carta blu da zucchero. La carta blu da zucchero, ma quella la adoperavamo per fare lo scuramento nelle finestre, perché altrimenti la luce andava fuori. Comunque il biroccio si era riempito. È stata una cosa straordinaria. Infatti, dopo il bollettino dei partigiani ha ringraziato tutte le donne che avevano fatto tutta questa cosa. Quindi il nostro lavoro era questo: raccogliere da mangiare, vestire e così via. Portare armi quando era necessario. Infatti io ne ho portate poco perché in pianura c'erano i presidi in tutte le strade. Ce n'era uno a Vezzano, no a Vezzano, a Ciano, nella strada che va su
Davetto.
da Vezza e Lenza. La 63 poi era controllata continua da Reggio fino a Castelnuovo Monti, e Castelnuovo Monti c'era un presidio molto importante.
Importante.
Infatti una nostra donna, una nostra compagna era stata arrestata a Casina, lei è di Felina, ha vissuto fino a poco tempo fa, ci siamo incontrate parecchie volte. Lei era stata arrestata ma l'avevano messa lì in una stanza della posta, per poi dopo portarla in prigione, portarla a Reggio. I partigiani l'hanno saputo, l'hanno liberata, quindi è stata fortunata che
Andata
non si...
bene.
Invece altre mie amiche, la Bruna per esempio Davoli, non ha potuto mai più avere figli perché era stata torturata in un modo orribile. Quindi il rischio era grande e io dovevo portare delle bombe a mano.
Però
sul manubrio della bicicletta. Pensa,
Dicevo.
pensa, ho fatto una borsa di bombe sotto, una borsa,
Sì,
alcune, sopra patate.
Ah.
E allora la borsa faceva le bugne per le
Perché
patate e rotonda
come le
come quelle
bombe.
delle
Pensa a
bombe.
te, pensa a
Guarda,
te.
ero stata tanto
Incredibile.
bene. Un'altra volta molto pericoloso l'ho passato a San Maurizio, perché le famiglie c'era solo a casa, i vecchi e le donne. E io non ero né grande né piccola, ero lì in mezzo.
Sì.
Sono andata a Reggio dal padrone perché dovevamo avere rapporti, eravamo
Certo.
mezzadri e così via. Quando sono arrivata a San Maurizio c'era il blocco, mi hanno portato via la bicicletta. Oh, per me era come la Ferrari
Lo
che mi
credo.
avessero rubato, perché ero l'unico mezzo che avevamo. E mi ricordo che era già quasi sera, questa me la ricordo bene. E allora ho cominciato a
Ma dai.
urlare, davvero lo ricordo, urlare, urlare. Un fascista ha preso la bicicletta, me l'ha buttata addosso, vuol dire vai, ma non farti più vedere da me, dicevo, sta sicuro che no.
Però hai
Cioè,
ottenuto il tuo scopo.
però voglio dire che anche se hai paura, la paura è un fatto normale se abbiamo addosso o no. A
Sì.
volte hai paura e in quei casi era un motivo di
Aiutarti.
difesa. Cercavi tutti i modi per fare le cose, però per salvarti, perché la vita è sempre la più importante che.
A pagina 65 del libro c'è una frase molto significativa di Giacomina che descrive il modo in cui lei si rapporta con ciò che ha fatto da partigiana. Sai, le cose che abbiamo fatto noi non avevano volume, dove con noi intende le donne che non hanno combattuto direttamente, ma hanno, nelle parole della storica Anna Bravo, compiuto maternage di massa. A pagina 154 del libro, Carrara e Salvini lo descrivono come un fare che a lungo si è identificato solo con la cura, ma che in realtà racchiude dentro di sé un profondo senso di equità, di giustizia sociale e di consapevolezza che è già un agire politico. Ma tutto questo, vivere in guerra e in povertà, rischiando costantemente la vita, aveva un prezzo psicologico altissimo. Ecco come Giacomina descrive le sue emozioni di quegli anni. Un miscuglio di paura, sollievo, eccitazione per la sfida, disorientamento, istinto di sopravvivenza e dolore.
E quindi io questo, non so come spiegare, dato che odiavo tanto, perché io a quel tempo avevo già due fratelli morti, uno in Grecia e uno in Ucraina. Quindi sai quando sei un po'. La mia mamma non c'era più e pregavo il cielo che non ci fosse più, perché almeno non aveva visto i suoi figli a morire in cuore. E questo lo dico anche adesso perché sono sentimenti che è bene tenerne conto. E quindi io mi sentivo un po' alla sbaraglio, non aver da rendere conto a nessuno.
Allo
Perché
sbando.
sì, era. E questo mi ha aiutato molto, infatti mi piaceva quando passavo un presidio che la facevo franca, per me era una vittoria.
Lo credo.
Sì, per esempio, allora guardavamo i bombardieri che passavano sopra la casa come un avvenimento. C'ero io e mio fratello più giovane, e guardavamo perché le fortezze volanti passavano molto basse, erano piene di bombe pesanti. Infatti noi uscivamo a guardare questi bestioni che ci passavano sulla testa e non avevamo paura, pensavamo dove potevano andare, da che direzione prendere. E noi conoscevamo il Ponte Lago Scuro, che è un ponte di Ferrara, e secondo noi
Andava lì.
erano sempre dirette lì. Ecco, cioè questo anche lo dico perché l'uomo fa abitudine un po' a tutti quando chiedono cosa ne pensavi, così. Oramai 3 anni di guerra continua, bombardamenti, morti nelle famiglie e così via. Non avevi, il cervello non rifiutava di pensare a alcune cose. Pensavi solo di trovare un angolo sicuro e basta, non
Per
pensavi a tante altre
sopravvivere.
cose. Però invece la lotta partigiana. Dopo un po' di tempo, quando è tornato gente dal fronte che erano esperti sia a sparare e così via, che hanno cominciato a fare delle azioni molto importanti, saltare i ponti e così via, allora il lavoro era più organizzato, era un po' più controllato, quindi sentivamo proprio che quello che si faceva veniva un po'. Raccolta, dai dell'aria? No,
No, no, posso, posso.
perché
No,
vedo che se hai aria,
no,
chiudi la
no,
porta.
tutto benissimo. Sì.
Quindi, se si pensa adesso, mi viene i brividi. Invece, allora era una cosa, era diventata normale perché ha durato 5 anni, non ha durato, durato poco.
Sì, probabilmente ci si abitua in qualsiasi situazione.
C'è un'abitudine un po' strana.
Però.
Però è così, perché se no
Se no non sopravvivi.
non sopravvivi, sì. Io quel periodo l'ho vissuto proprio come con una convinzione che quando mi chiedono se avevo paura, certo che avevo paura, però ero tanto convinta di fare una cosa ben fatta.
Durante la guerra, Giacomina ha agito sapendo di essere dalla parte giusta e questa convinzione aveva le sue radici nell'antifascismo che ha respirato fin da bambina. Ma la sua attività politica diventa sempre più strutturata e consapevole, prima con i gruppi di difesa della donna durante la guerra e poi con la fine del conflitto.
Perché durante la guerra c'era anche dopo e quando si è formato, si è organizzato, c'erano dei commissari politici, li chiamavano. Noi donne avevamo già fatto gruppi di difesa della donna, cioè questo era il nostro riconoscimento. Infatti c'era ogni zona, c'era una responsabile. Quella che veniva da me era di San Martino in Rio, si chiamava Tisbe, una donnina piccolina in bicicletta, e cioè eravamo organizzate, si faceva tutto. Una notte dovevamo spostare dei feriti, ci hanno avvisato, abbiamo cucito dei lenzuola bianchi perché era d'inverno, c'era la neve e su un coso. Su una scala mettevamo questi due
Scaletta.
feriti per trasportarli, perché dovevamo trasportarli in continuazione per il fatto che se stavano molti in una casa potevano venire scoperti. Se veniva scoperto che avevi ospitato un ferito, per esempio, venivamo a prendere anche il sangue qui a Castelnuovo da Marconi. Le borse di sangue per questi feriti, ma quella sera lì era da trasportare. C'era una luna che era lì, la ricordo ancora. Abbiamo cominciato a cucire delle lenzuole, poi metterli in testa a chi tirava la scala sul ghiaccio della bonifica e abbiamo trasportato questi feriti in questo modo.
Cavolo.
Queste erano le cose che dovevamo fare. E quindi, dopo finita la guerra, pensare a queste cose ne eravamo un po' orgogliose, davvero. Davvero, davvero.
E quindi è diventata naturale
E
continuare
dopo,
oltre.
però, prima che finisce, ero stata invitata a una riunione. Ma il dramma era dove fare questa riunione. Perché c'erano fascisti e tedeschi, quindi allora abbiamo deciso di era autunno, l'abbiamo fatto sotto una pianta, in campagna, dandosi l'aria da scampagnata, da cose così.
Sì.
E venne questo commissario politico che nessuno conosceva. Noi eravamo in cinque, la più grande aveva 19 anni, quella che capiva di più. Però, se credete, è stata la prima volta che ho cominciato, dopo tanti anni, sentire parlare di libertà, di emancipazione, che le donne devono avere i diritti come tutti quanti. Beh, mi sono rimasti veramente in mente queste cose, me li porto ancora orgogliosamente addosso. E quindi dopo la guerra abbiamo cominciato a pensare a cosa volevamo noi, a cosa volevamo fare, cosa volevamo, perché non c'era niente, case distrutte, famiglie distrutte. Noi due morti, uno arrestato per ostaggio perché il più giovane non voleva andare più militare e è riuscito a scappare a Reggio. Era messo nella Cialdini, che era una caserma vicino alla stazione, scappato quella notte del bombardamento, che lo scoppio delle bombe ha aperto tutte le
Ma
porte, lo
pensa.
spostamento d'aria. Sì, ce lo siamo visto arrivare a casa, quindi è stata una famiglia molto. Poi la nostra famiglia, quando Peppo Giuseppe il terzo ha detto una sera con degli amici, così credendo che fossero tutti amici, che la guerra alla povera gente non dà mai niente di buono. C'è scritto sul libro, perché è bellissimo questo ricordo. Bellissimo, non bellissimo, perché lui è stato arrestato, torturato, poi c'è il documento che dice che per 2 anni è stato un sorvegliato speciale.
Allora vuol dire che qualche amico non era poi tanto amico.
Tanto amico, però quello lì lo ricordo sempre. E lì c'è il documento perché siamo andati a cercarlo nelle carceri di Castelfranco Emilia.
E siete riusciti a trovarlo,
Si
quindi.
trovare che mio fratello è stato punito per 2 anni di sorveglianza. La sera doveva andare in caserma a dire che
Pensa.
ci sono.
Che
E
non era.
quindi la nostra famiglia era stata proprio disastrata. Quindi io non avevo più né la mamma né il papà, proprio questi principi che mi avevano affascinato tanto mi sono stati di aiuto, mi hanno aiutato cosa avrei voluto fare.
Prima di ascoltare e leggere il suo racconto, sapevo che le donne hanno conquistato il diritto di voto nel 1946, ma non mi ero mai posta la domanda su come l'avessero fatto, su cosa pensassero e cosa sentissero negli anni subito precedenti. Il racconto di Giacomina apre una finestra quasi cinematografica su quel preciso momento, quello in cui si chiedono cosa vogliamo? Attenzione, non cosa ci si aspetta che noi dovremmo volere? Non cosa possiamo volere senza disturbare troppo, e neanche cosa ci hanno insegnato che sia per noi appropriato volere, ma cosa vogliamo? E questa è una domanda difficilissima da porsi, sia a livello collettivo sia a livello personale. Da una parte perché è complicato ascoltarsi, dall'altra perché le azioni che ne conseguono possono essere di rottura esplosiva con lo status quo e con le convenzioni sociali. Deve essere stato emozionante vivere quel passaggio, vivere quell'apparente paradosso tra l'avere compiuto azioni fondamentali per la lotta partigiana con talmente tanta naturalezza da non accorgersi se non tanto tempo dopo della loro portata, e il sentirsi artefici e agenti di cambiamento per se stesse, potendo finalmente chiedersi cosa fare per realizzare concretamente un futuro che fino a quel momento il regime aveva impedito loro anche solo di sognare. E tutto questo in mezzo alle macerie fisiche, psicologiche e materiali della guerra, che nella nostra intervista ormai sta per finire. Ho chiesto a Giacomina come sia stato il giorno della liberazione, che a Reggio Emilia non è stato il 25, ma il 24 aprile 1945. La sua risposta, oltre a rendere la drammaticità dell'evento con la descrizione dei dettagli, ha un incipit molto buffo e contiene un momento di grandissima umanità.
Guarda, Io sono anche sincera, oltre che essere lunga a raccontare. Non lo so cosa ho fatto, cosa ho pensato. Cosa ho pensato non lo so. So solo, per esempio, che un mattino i partigiani ci avevano detto che noi donne dovevamo stare in casa, ragazze specialmente eravamo, perché dopo. E ho cominciato la guerra a 15, ma dopo avevo 20 anni, quando ero già una ragazza. E allora di stare in casa, perché un esercito in rotta è molto pericoloso. Infatti entravano nelle case, prendevano biciclette, tutto quello che. E poi anche guardare un esercito in rotta è la cosa più orribile che un umano possa guardare. Passavano delle carrette trainate con i cavalli, con dei feriti sopra, con del cor, e perché davanti a casa mia avevano fatto una strada militare che raggiungeva il fronte, cioè Bologna, in linea d'aria c'era pochissimi chilometri. Quindi ho visto tutto questo movimento che è incominciato la notte quando gli americani hanno rotto su nella linea gotica, che è cominciato la fuga dei tedeschi, che tutti volevano andare a Po, perché era l'unica strada per andare a casa. Perché quando l'esercito può essere forte finché vuoi, ma quando è
In
in
ritirata.
rotta, in ritirata, cerca sempre la strada più corta per arrivare a
Per
casa. E
salvarsi.
quindi questa strada passava proprio davanti a casa mia, come una distanza così, a vedere queste file di carrette, perché erano carrette che usavano in Jugoslavia, trainate da cavalli. Sopra, con tutti questi feriti, guarda, mi sembra di vederli ancora nelle cose. Però è arrivato sotto il mio portico, anche se mi avevano deviato, detto di non farlo. Un tedesco con un cavallo. Poverino, era un giovane, non si era dato tempo neanche a togliere tutti i finimenti che lo copriva. Senza sella, senza niente, urlava: "Americani, americani", con dire: "Guarda che sta arrivando gli americani". Per lui era un rischio, per me, capito? Io, quando ho visto questo ragazzo, ci siamo trovati di fronte, mi ha chiesto un bicchiere d'acqua. E sarà stato più o meno della mia età. Eravamo due giovani, secondo me, in quel momento abbiamo pensato solo che volevamo che la guerra finisse.
Continuare a vivere in pace.
E non ho odiato neanche per un secondo quel ragazzo, anche se sapevo che era un tedesco. Io una partigiana e lui un tedesco. Lo
Cioè, hai
dico
visto un
e
giovane.
vorrei che fosse scritto questo, perché io non ho pensato o avuto nessun odio verso questo ragazzo, perché anche lui era stato costretto a fare la guerra e quindi era lì. Quello è stato il primo movimento. E mio fratello dalla casa di cucina urlare a chiamarmi, ma io ho voluto dare da bere a questo ragazzo, è partito di volata. Dopo tante volte ci ho pensato che se l'avessi rincontrato in tempo di pace sarebbe stato un gran favore. E poi l'altra cosa che ricordo e basta è stato che ho aperto tutte le finestre di casa quando ho visto il carro armato americano, il carro armato che passava poi dalla strada, che invece della svastica c'era una stella bianca. Ho capito che la guerra era finita. Ho aperto tutte le finestre. Erano 6 anni che le finestre erano completamente tappate.
Sembra a viverle queste cose.
Sono lunghi 5 anni e mezzo, quindi.
Da questo momento la guerra, da presente drammatico e soverchiante che segnerà per sempre i corpi e le menti di chi ci è stato, diventa passato e i ricordi di ciò che si è vissuto tessono relazioni, alcune delle quali lunghe una vita.
E poi, tra l'altro, ci sono tanti piccoli aneddoti, amicizie con anche personaggi che diventeranno famosi. Otello Montanari, senatore del PC, e Giglio Mazzi, tuttora vivente, un altro partigiano, due gappisti che devono la vita a Giacomina e un'altra ragazza che vanno a prendere in bici dopo un agguato sulla mia Emilia. E fino ai 90 anni, una volta all'anno, si trovavano il giorno dell'agguato a pranzo tutti assieme, pagavano Montanari e Mazzi perché giustamente, insomma, gli avevano salato la pelle nel senso letterale. Questo per dire che ci sono tante piccole storie umane, come storie grandi, la bici che le rubano i tedeschi, insomma, ci sono tanti momenti.
E le piccole storie, soprattutto quando raccontate in prima persona, consentono di vedere l'umanità nella sua declinazione quotidiana e, nel caso di persone dell'età di Giacomina, di ricordare che si trattava di ragazze e ragazzi, a cui è capitato, sì, di vivere durante la guerra, ma che avevano i bisogni, le dinamiche sociali e i sogni tipici di quell'età. Lo spiega meglio Adriano Arati.
Questo è un errore, cioè, della storiografia italiana, di quell'emiliano in particolare, per cui la Resistenza è il grande mito del dopoguerra, quindi Nero erano tutti giovani forti, inscalfibili, ma erano i diciottenni. Cioè, la Giacomina ti racconta di come il comandante della brigata Gap era anche un bel ragazzo, cioè, aveva 21 anni, per loro era quello grave. Era un ragazzo di Bologna che era sfollato con la famiglia, che aveva fatto ben 6 mesi in aviazione, quindi era un esperto militare rispetto agli altri, e glielo dice, no? Cioè, era un bel ragazzo, nel senso che è normale, perché poi voglio dire, ragazzi 18 anni, ragazzi 19 anni, è normale che ci siano anche questi aspetti, che secondo me, nella giusta prospettiva, ti ricordano che quello che hanno fatto quelle generazioni è ancora più grande, perché erano ragazzini, con le pulsioni e gli ormoni dei ragazzini che in realtà stavano anche facendo la guerra.
Nera camicia nera che noi abbiamo lavata, non sei di marca buona, ti sei ritirata. Si sa, la moda cambia quasi ogni mese. Ora per il fascista si dice il borghese. Forza che è giunta l'ora, in furia la battaglia, per conquistare la pace, per liberare l'Italia. Scendiamo giù dai monti a colpi di fucile. Evviva i partigiani, è festa d'aprile!
Nel libro di Carrara e Salvini, uno dei passaggi che più mi hanno colpita l'ho trovato nelle conclusioni, dove le autrici spiegano come nel corso dei decenni sia cambiato il racconto della storia delle partigiane, anche in questo caso grazie a un libro che forse potremmo considerare il terzo libro cacciavite di questa serie. Il come e il perché sia cambiata la prospettiva e come la testimonianza di Giacomina ne sia un esempio importante, lo racconta Elisabetta Salvini.
Perché finalmente anche le donne hanno iniziato a fare storia e a scrivere storiografia, sostanzialmente. No, cioè il grande passaggio che porta a un racconto privato della resistenza, che però diventa un racconto politico fortissimo, avviene proprio nel momento in cui, nella seconda metà degli anni 70, i gender studies, perché ovviamente lo dico in inglese perché è tutto un approccio storiografico che viene dal mondo anglosassone, non viene, cioè non nasce ovviamente nelle nostre accademie, dove ancora oggi fa fatica, no? A radicarsi, ecco. E quindi le donne iniziano a raccontare un'altra resistenza, a raccontare una guerra alla guerra, che non è più la guerra delle armi, non è più la guerra combattuta sul campo, ma è la guerra di chi la guerra la subisce, di chi la guerra in qualche modo la cerca di combattere, ma per fermarla, no? Da inerme, da non combattente. E lì inizia un'altra consapevolezza, che la resistenza, ad esempio, non è soltanto quella di chi è stata impiegata, c'è un fatto, no, molto significativo. Per riconoscere chi è stato partigiano, patriota o benemerito, si è pensato di utilizzare le azioni militari. Quindi, a seconda di quante azioni militari si sono compiute nell'arco dei 20 mesi, dal 43 al 45, si veniva riconosciuto un ruolo, no? Partigiano, patriota o benemerito.
Ora, in questa categoria le donne scompaiono quasi completamente, perché le donne che hanno combattuto in brigate sono state pochissime. Che cosa fanno vabbè, io nelle conclusioni noi citiamo soprattutto un libro molto bello, che è La resistenza taciuta di Bruzzone Farina. Loro intervistano 12 donne. E da questa, sembra banale, però quelle 12 storie squarciano il modo di fare storia. Sostanzialmente, perché appunto perché il vissuto finalmente acquista un'autorevolezza tale per cui può diventare una testimonianza storica vera e propria. Non solo, ma permette di raccontare la paura, permette di raccontare e di dire che la guerra è perdita, che la guerra è sofferenza, che la guerra è trauma. Permette, come dice anche Giacomina, i ragazzi oggi quando l'ascoltano rimangono impressionati e colpiti proprio da quello, no? Che avevano paura, che il coraggio nasce dalla paura, che il coraggio nasce dalla vulnerabilità, no? Ecco, le donne fanno questo. E quando tu le intervisti, la prima cosa che ti dicono però io non ho fatto niente. E qua sta ad esempio la differenza, secondo me, molto forte che noi, che io e Lorena abbiamo trovato in Giacomina. Giacomina è frutto delle sue testimonianze, quindi lei adesso è consapevole di aver fatto qualcosa, ma lo è oggi, è consapevole di questo, perché non lo era quando ha cominciato a raccontarsi. Perché le donne ti dicono: io non ho fatto niente. Oppure, come ho detto prima, ho fatto il mio dovere, no? Ma le donne non erano chiamate a scegliere, le donne non potevano non scegliere, perché nessuno le sarebbe andata a tirare fuori dalle case. Invece loro hanno lasciato aperta la porta di casa, cioè non solo sono uscite di casa, ma hanno lasciato aperta la porta di casa. Ecco, questo è il racconto che squarcia anche il modo di fare storia.
Avviandoci alla conclusione, vi voglio proporre un'altra riflessione di Elisabetta Salvini, che è anche un'anticipazione del prossimo episodio dedicato alla vita politica di Giacomina nel dopoguerra.
Sarebbe un'operazione da fare sempre, no? Questa di ricostruire la storia attraverso le vite delle persone, perché ci si rende conto che, ad esempio, tutto il periodo della Seconda Guerra Mondiale, del fascismo prima, è un gran casino, nel vero senso della parola, perché ti ritrovi da subito, quando finirà la guerra, in qualche modo forse ti ritroverai ad essere cittadino, ma in quel momento di sudditanza che dura 20 anni, viene annullato qualsiasi libertà e qualsiasi dignità della persona umana. Ed è per quello che così tanti erano antifascisti, antifasciste. E questo è un messaggio, secondo me, fortissimo che Giacomina spiega in ogni sua parola. Spiega in ogni sua parola che la Seconda Guerra Mondiale non è durata 5 anni, è durata 10, perché i ragazzi partivano nel 35 per andare in Africa e sono tornati quando è andata bene nel 45. Ci spiega anche che è un gran casino che cosa sta l'8 settembre. Scegliere da che parte stare. Non è il casino scegliere da che parte stare, perché è difficile stare dalla parte dei soprusi, delle violenze, della prevaricazione fascista, però è anche difficile capire come essere antifascista, come arrivare alla rete antifascista, alla clandestinità. E lei lo racconta, racconta il suo sogno di entrare nella politica, che è un sogno che oggi, se lo raccontiamo a scuola o se lo raccontiamo ai ragazzi, ci guardano come se fossimo delle pazze, perché chi è che sogna la politica oggi? No? Quindi c'è questo messaggio fortissimo che lei continua a dire, ed è per quello che bisognerebbe fare storia, proprio partendo da questi vissuti, perché ti restituiscono un senso a ogni azione quotidiana.
Ringrazio Emanuela Masia per avermi supportata e incoraggiata durante tutta la lavorazione di questa serie, ma in particolare quando, un piovoso pomeriggio di novembre a casa mia, sedute al tavolo una di fronte all'altra, ci siamo fatte compagnia, lavorando io a questa puntata, quella da cui sono partita e che non ne voleva proprio sapere di cominciare, e lei al suo vlog. Sono state ore meravigliose, di gioia e profonda amicizia. Il brano cantato di cui avete sentito un frammento è Festa d'aprile, interpretato da Mara Redighieri, che ringrazio per la generosità e la disponibilità. Se vi è piaciuto questo podcast e se vi va, fatemelo sapere scrivendomi su Instagram a Elena_Canovi o su Twitter, dove mi trovate come Elena Canovi tutto attaccato. Condividete questo episodio, parlatene o lasciate qualche stella su Spotify o Apple Podcasts. Ora vi saluto e vi ringrazio per l'ascolto. I crediti e i link dei contributi musicali sono riportati nella sinossi.